Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati in questo mercoledì. Vi dico subito che parleremo di una cosa che secondo me è molto importante, perlomeno per le donne, anche per gli uomini. Però soprattutto le donne ci tengono molto, perché siamo all'inizio dell'estate, anzi, e tutte le persone, la maggior parte le donne, incominciano a preparare il loro corpo, e quindi i massaggi, e quindi le lampade, le diete, morire di fame. E oggi parleremo con il dottor Concetto Corso, che voi conoscete già molto bene, diabetologo, ed è la persona proprio per noi tutti molto molto adatta per parlare di questo. Adesso intanto lo voglio salutare. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno a tutti.
Grazie, ben tornato tra di noi. Diciamo alle persone che non l'abbiamo direttamente in studio, ma ovviamente è una diretta telefonica. Ho già detto che parleremo di alimentazione, di una corretta alimentazione, e anche come dare alcuni suggerimenti per essere in forma per quando andranno al mare, o no, Concetto?
Certo,
ecco.
Certo. Anche
questo. Ok, dottore, parliamo di una corretta alimentazione. Parliamo di questo punto così importante, e vogliamo dire subito anche ai nostri ascoltatori, siccome la maggior parte delle persone, e questo è successo anche a me, è un po' un fai da te, no? L'amica ha fatto una dieta che gliel'ha data un'altra amica, e l'altra amica forse dopo 10 o prima di 10 gliel'ha data magari il dietologo, e questa dieta continua ad andare avanti così. Vogliamo dire chi è autorizzato in effetti a dover prescrivere una dieta, o se siamo autorizzati anche noi stessi a prescrivercela, ok?
Ma potremmo essere anche noi se fossimo del personale sanitario specializzato, altrimenti ci dobbiamo rivolgere al personale sanitario appunto specializzato in diete, oppure un dietista, una dietista, sì, o un laureato in scienze dell'alimentazione. Queste sono le figure professionali idonee,
certo,
a trattare una dieta, ecco.
Certo, oggigiorno fanno queste diete anche veloci al computer, no?
Sì, ma si deve stare molto attenti, ecco.
Sì, sono d'accordo su questo. Ho fatto questa domanda proprio per toccare questo punto, perché se non noi, comunque anche i ragazzi, le ragazze molto giovani incominciano a seguire delle diete drastiche, perché gli vengono date così, non so, trovate da giornali. Non vogliamo dire che siano tutte non corrette, però ovviamente bisogna stare attenti. Che cosa ci dovrebbe essere in una dieta corretta, dottore? Cioè, quali sono gli alimenti necessari, o perlomeno i nutrienti necessari, che devono essere presenti in una dieta corretta anche nel momento in cui una persona voglia perdere peso?
Ma innanzitutto ci debbono essere sempre i carboidrati, le proteine, i lipidi, e quindi i grassi, le fibre e i sali minerali. Questi sono quelli più importanti, debbono essere presenti sempre in una dieta, sia non solo dimagrante ma anche quella di mantenimento.
Ho capito. Ovviamente a volte una persona che ha tutta l'intenzione di voler perdere un po' di chili per prepararsi per andare al mare, magari incomincia a trascurare molto quelli che sono magari i carboidrati. Questo non è bene?
No, non è bene, perché al di sotto del 50% dei carboidrati può comparire acetone. Quindi in poche parole la persona che fa una dieta così talmente drastica incomincia diciamo a vomitare in continuazione, non si sa il motivo, ma il motivo è semplicemente che i carboidrati sono sotto il 50%. Quindi dovrà assumere carboidrati.
Sotto il 50% sì. Di quale peso? Cioè, vorrei capire.
Il 50% di una dieta personalizzata.
Sì, ho capito. Il 50% di una dieta personalizzata deve essere formata da carboidrati.
Esatto, il minimo.
Il minimo.
Sì,
ecco, almeno il 50%.
Almeno il 50%.
Ecco, quando non avviene questo e uno fa questa dieta così drastica che non ha almeno il minimo del 50% di carboidrati, incominciano a subentrare queste patologie, sì, diciamo, queste,
esatto,
cose.
Sì,
ho capito. E una persona come può riconoscere se il suo peso è giusto, se ovviamente è in linea con quella che è la sua età e di conseguenza il suo peso è esatto oppure no?
Innanzitutto dovrebbe avere a disposizione delle tabelle particolari. In genere il riferimento è il BMI, cioè sarebbe un termine inglese, significa indice di massa corporea, e che corrisponde, cioè calcolando il peso corporeo attuale in chilogrammi, e va diviso per l'altezza in metri elevato al quadrato. Quindi questa non è una formula matematica.
Sì.
E chiaramente comunque vi sono delle tabelle di riferimento per calcolare in un modo
possiamo
rapido.
Darne qualcuna eventualmente, cioè
come?
Possiamo fare un esempio concetto di questo?
E innanzitutto dobbiamo sapere qual è il
l'altezza.
Diciamo, sì, a parte l'altezza, dobbiamo considerare il soggetto normopeso adulto.
Sì.
Ad esempio, nei soggetti normopeso adulti l'indice di massa corporea nell'uomo è tra il 20 e il 25, mentre nella donna è il 19, tra il 19 e il 24. Avendo a disposizione questa tavola è possibile calcolare, diciamo, se si è in sovrappeso o meno. Comunque superando il 25 di BMI già si comincia a essere in sovrappeso, ecco.
Ho capito, per quello che riguarda l'uomo, superando il 25,
mentre nella donna superando il 24.
Il 24, ho capito. E vabbè, diciamo che questo è un modo per dover calcolare il peso corporeo, quello che tu hai spiegato ora, ma ci sono altri modi un po' più semplici oppure no? Solo questo?
Allora, innanzitutto questo è appunto l'indice di massa corporea.
Sì.
Il calcolo dell'indice di massa corporea, mentre per quanto riguarda il calcolo del peso corporeo ideale, vi sono due metodi.
Sì.
Per quanto riguarda l'adulto.
Sì.
Uno è quello di Broca e un altro è utilizzato da compagnie assicurative americane per stipulare una polizza vita e che viene utilizzato di solito in ambito sanitario appunto per stilare la dieta.
Ho capito.
Per quanto riguarda il metodo di Broca, nell'uomo adulto il peso corporeo ideale è uguale all'altezza in centimetri meno 100, quindi il risultato è in chilogrammi, viene spesso in chilogrammi. Nella donna invece è l'altezza in centimetri meno 104.
Quindi,
questo è il, diciamo, il metodo più rapido per calcolare il peso corporeo ideale.
Ho capito.
L'altro metodo invece è quello che dicevo io, quello americano.
Sì.
E per quanto riguarda la taglia media delle donne adulte, si considerano i 45 kg per i primi 152 cm in altezza e poi si aggiungono 900 grammi per ogni centimetro successivo di altezza. Questo per quanto riguarda la donna.
Allora, 45 grammi se una persona è alta...
No, 45 chilogrammi.
Sì, ho detto grammi, scusa, chilogrammi, certo, grammi non può essere. Ok, chilogrammi se una persona è alta 1,52 m. Nel momento in cui è 1,53 m aggiungiamo 900 grammi.
Sì, esatto, giusto? Perfetto. E ogni volta che c'è un centimetro in più si aggiunge
900 grammi
per quanto riguarda le donne.
Ecco.
Per quanto riguarda invece gli uomini... E sono 48 kg per i primi 152 cm di altezza e poi per ogni successivo centimetro di altezza si aggiunge un chilogrammo.
Ecco, ho capito.
Però questo si parla per quanto riguarda la taglia media.
Sì.
Se viene una taglia piccola, quindi è più crescitina, un po' più piccola rispetto alla media, allora sia nelle donne che negli uomini si devono sottrarre il 10% del peso calcolato, mentre per quanto riguarda la taglia più grande, quindi una persona molto più alta, Allora sia nelle donne che negli uomini si aggiungono il 10% del risultato.
Del risultato. Beh, è un po' complicato fare tutto questo.
Sì, infatti,
questo
allora, perché deve essere fatta da una persona competente.
Forse è più semplice il metodo di Broga, no?
Sì, infatti. Ma sono, si può dire, quasi simili, sovrapponibili alla fine.
Ecco, diciamo allora, così le persone che ci ascoltano lo sentono con molta chiarezza. Se una persona è alta 1,80 m, deve pesare, se fosse un uomo, più o meno 80 kg.
Sì, esatto.
Ecco, una donna 4 kg in meno, 76.
76, perfetto.
Guarda come siamo diventati bravi. Quindi tutte le persone che vogliono fare il calcolo del loro peso possono telefonare anche a noi.
Ma
a me.
Non stiamo parlando, però diciamo quello ideale, perché poi c'è un range, diciamo una certa oscillazione per essere in un peso normale, ecco.
Certo. Ok, sono le 11 più o meno e 22:23, quindi abbiamo il tempo ancora di fare una chiacchierata prima dell'interruzione per il brano musicale. La cosa che ti vorrei chiedere, intanto sono due cose prima del brano musicale. Del fabbisogno calorico giornaliero, che si sente così tanto parlare, così se lo vuoi spiegare bene alle persone, e l'altra che vogliamo proprio discutere prima dell'interruzione, magari poi la riprendiamo. Una donna che si deve preparare per dimagrire, per prendere il suo peso forma in questi 2 o 3 mesi che mancano, magari per andare al mare, meglio 2 forse che 3, se vogliamo darle un aiuto. Ecco, allora parliamo un attimino del fabbisogno calorico giornaliero e spieghiamolo un attimino di che cosa si tratta.
Sì, innanzitutto dobbiamo distinguere il fabbisogno calorico basale. E quello che è indispensabile, sotto il quale non si può scendere in una dieta.
Ho capito.
Perché è indispensabile per il normale metabolismo.
Ho capito.
E si calcola in questa maniera. Purtroppo sono tutti calcoli matematici, non possiamo.
Un dietologo deve anche fare matematica molto molto bene.
Sì, deve sapere la matematica abbastanza bene.
Ok.
Ad esempio, per calcolare il fabbisogno calorico basale.
Sì.
Si deve moltiplicare il peso corporeo ideale, di cui ci abbiamo parlato ora, per 22.
Peso ideale per 22?
Per 22. Però se nella donna ha più di 50 anni, si deve alla fine del risultato sottrarre dalle 100 alle 200 kcal.
Ho capito.
Mentre negli uomini che hanno meno di 50 anni si devono aggiungere 100 o 200 kcal.
Allora, possiamo riprendere questo, allora, ripetere, allora, per trovare il fabbisogno calorico giornaliero dobbiamo moltiplicare il peso ideale, diciamo che il peso ideale è 60 kg,
sì.
60 per 22.
Per 22.
Ecco, e se ha più di 50 anni dobbiamo togliere?
Se è una donna dobbiamo togliere 100 o 200 kcal.
Ecco. 100 o 200 kcal, invece se un uomo
che ha meno di 50 anni dobbiamo aggiungere 100 o 200 kcal.
Perché nella donna dici se ha più di 50 anni e nell'uomo invece dici se ha meno di 50 anni?
Ci saranno stati degli studi molto profondi in merito.
ho capito, quindi tutti quanti con la calcolatrice in mano,
sì,
qui,
esatto,
per vedere.
Sì, sì. Non si può fare.
Mamma mia,
questo per quanto riguarda un fabbisogno calorico basale, ma non è, e dobbiamo aggiungere anche il fabbisogno calorico supplementare.
Ecco. Supplementare per l'estate, scusa, quando parliamo di fabbisogno calorico supplementare, è soprattutto necessario per l'estate oppure sbaglio?
No, per sempre.
Per sempre.
Perché è legato all'attività fisica svolta dal paziente.
Sì. Ok, è vero anche questo. Se uno fa attività fisica ha bisogno ovviamente.
Sì, c'è appunto il fabbisogno calorico supplementare, e dipende il tipo di attività fisica svolta.
Ecco.
Allora,
capito.
Se si è sedentari, cioè non si svolge quasi nessuna attività fisica, quindi ad esempio uno che è sempre allettato in poltrona, allora si calcola. Si moltiplica il peso corporeo ideale, quei famosi 60 kg, così stiamo parlando di una persona che abbia 60 kg di peso, si deve moltiplicare per 6,75, per quanto riguarda sia un'attività sedentaria. Se invece è moderata, lo stesso peso corporeo ideale, sì, va moltiplicato per 11.
Ho capito, io penso che le persone...
Vai avanti. Se invece si svolgono dei lavori pesanti, si deve moltiplicare il peso corporeo ideale per 22.
Ok, io mi sono già persa, ma non è un problema. Tutte le persone che devono quindi modificare o aumentare la loro dieta e quindi vederla, prima devono andare a fare un corso di matematica.
Se vogliono fare fede, ma abbiamo detto si deve affidare a un personale sanitario già
certo,
tutte queste cose.
Certo, indubbiamente. Ok, abbiamo 3 minuti prima di mandare il brano musicale. Pensi che possiamo toccare un attimino se una persona volesse in 2 mesi, o tu da medico preferisci non dire queste cose, 2 mesi, 3 mesi?
Allora, dobbiamo innanzitutto dire una cosa che mi preme sottolineare, che la perdita di peso deve essere tra i 2 e i 4 kg al mese e non di più. Per non determinare degli scompensi metabolici. Quindi questa è una regola principale. Quindi chi dice vi farò dimagrire 5 kg in una settimana oppure di più non segue dei canoni sanitari corretti.
Su questo sono molto d'accordo, è vero, perché ovviamente poi abbiamo persone con degli scompensi incredibili, no? A meno che una persona, scusa, questo non c'entrava niente oggi così, però te lo dico, tu sei un medico, a meno che una persona non abbia fatto l'intervento dove magari ha dei grossi problemi di peso, dove fanno questo intervento allo stomaco, dove perdono molto.
Quello è un altro discorso. Stiamo parlando di una normale dieta, che non è stato sottoposto a intervento.
Chiarire, magari sono delle persone in ascolto e che dicono, io ho perso 10 kg in un mese, se ha fatto l'intervento non c'entra nulla.
No.
Ok, quindi non più di 2 o 4 mesi al massimo in un mese. Quindi...
2-4 kg al mese.
Al mese, sì. Quindi può andare da 500 grammi la settimana a un chilo la settimana.
Perfetto, Massimo. In genere nel primo mese si può perdere anche fino a 5 kg, ma vi sono
i liquidi che si eliminano.
Ma nel mese successivo non più di 4 kg.
Ok, perfetto. Va bene, ed ora detto questo, che ci premeva molto, vogliamo ascoltare un brano musicale. Se vi ricordo che stiamo parlando con il dottor Concetto Corso e parliamo di un'alimentazione corretta. E quindi ascoltiamo il brano, a dopo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale per continuare a parlare di un'alimentazione corretta. Ed ora continuiamo a parlare con il dottor Concetto Corso. Ci sei?
Sì,
ok. Allora, prima dell'intervallo, prima del brano musicale, abbiamo toccato un attimino come ovviamente una persona può perdere peso, magari ha davanti a sé, si è accorta che deve perdere qualche chilo e deve andare al mare e vuole accelerare un attimino, e il dottore giustamente ha detto che non si possono perdere più di 4 chili in un mese, quindi da 2 a 4 chili in un mese, di stare molto attenti, sennò diventa un po' pericoloso.
Sì.
È giusto, dottore?
Sì, esatto.
Ok, ed ora vorrei domandarti, nei bambini, negli adolescenti, quindi in questi ragazzi molto giovani, quali sono i parametri che vengono utilizzati come gli adulti oppure no?
Appunto è un discorso a parte, come giustamente hai detto tu. E per quanto riguarda i bambini, gli adolescenti e i giovani, tralascerò un pochino, diciamo, l'alimentazione per quanto riguarda i bambini da un anno fino, diciamo, a 3 anni, perché ci sono delle regole particolari, comunque vi sono delle tabelle in merito. Però diciamo nell'età compresa tra i 4 e i 6 anni le chilocalorie nel maschio saranno di 1850, mentre nella femmina 1650, e così via. Ci sono tanti riferimenti differenziate tra il maschio e la femmina. Per quanto riguarda, avvicinandoci all'età adolescenziale, quindi tra i 10 e i 12 anni, nel maschio stiamo parlando però di una dieta normocalorica, quindi non per dimagrire.
Sì, normocalorica.
Quindi nel maschio sarà di 2420, mentre nella femmina 2300. Tra i 13 e i 15 anni, nel maschio 2000 780, nella femmina 2500 e infine tra i 16 e i 19 anni nel maschio 2960 e nella femmina 2300. Questi un po' sono i riferimenti da tenere conto per avere una dieta di mantenimento.
Diciamo una dieta regolare, ecco. E noi abbiamo parlato di fabbisogno calorico basale e quello supplementare. Se parlassimo ad esempio nei soggetti che ovviamente soffrono di obesità, concetto, come possiamo fare a fare questo calcolo anche per doverli aiutare?
Allora, innanzitutto appunto dobbiamo calcolare il fabbisogno calorico basale più, è chiaramente personalizzato perché in base all'attività che svolge fisica, quindi si calcola il fabbisogno calorico basale, quello supplementare e il risultato ottenuto, dal risultato ottenuto dobbiamo sottrarre per quanto riguarda l'apporto giornaliero di chilocalorie all'incirca dalle 750 alle 1000 chilocalorie, in modo tale che abbiamo una perdita in peso corporeo di circa 500-1100 grammi alla settimana.
Ho capito, è molto lieve, no? Cioè non è drastica, ecco.
Sì, non è molto drastica, però queste sono...
Le regole.
Le regole sono queste.
Ti faccio una domanda così extra, no? Noi parliamo di fabbisogno basale, supplementare e così via. Ci sono delle persone che comunque soffrono, come ho detto poco fa, di obesità e vogliono dimagrire, però nella loro alimentazione magari mancano determinati alimenti perché dicono di essere allergici o intolleranti e quindi magari non mangiano molta frutta e verdura. E come è possibile dover ottenere una cura dimagrante, cioè quindi avere questo effetto dimagrante se una persona non mette dentro nella sua dieta tutti questi alimenti? C'è un modo, c'è un rimedio?
Ma innanzitutto vi sono dei rimedi anche per le persone che sono intolleranti o allergiche, oppure ad esempio quelli che soffrono ad esempio di celiachia, vi sono dei prodotti che si possono comprare in farmacia e in base a quei prodotti che possono utilizzare si calcolerà sempre il fabbisogno calorico basale e supplementare, si sottrarrà sempre per quanto riguarda se una persona è obesa o in sovrappeso quelle famose 750-1000 kcal giornaliere.
Ok. Che cosa si può mangiare quindi allora in una dieta dimagrante? Così dai, diamo un esempio, facciamo più o meno, ecco, una dieta tipo.
Una dieta tipo, allora innanzitutto dobbiamo dire, ecco, mi preme sottolineare una cosa molto importante, certe volte viene trascurata, le persone si possono sentire male perché si fa una dieta fai da te.
Sì.
Innanzitutto dobbiamo distribuire, chiaramente il compito è del medico oppure chi è preposto al riguardo, e si deve distribuire in genere soprattutto il contenuto dei carboidrati va distribuito nell'arco della giornata, quindi non in tre pasti principali e basta, ma in tre pasti principali più accoppiati vi sono tre spuntini, di cui uno in metà mattinata e il secondo nel pomeriggio e un altro prima di andare a letto verso le 22. Il motivo è questo, che in una dieta dimagrante anche una persona che diciamo non è diabetica o la glicemia anche è normale, semplicemente deve dimagrire, essendoci una diminuzione di peso, vi può essere una diminuzione della glicemia, quindi potrebbe andare incontro a crisi ipoglicemiche proprio in quegli orari, ad esempio nella metà mattinata, nel tardo pomeriggio, addirittura alle 3 di notte se mancano questi spuntini. Quindi è importante questa distribuzione dei carboidrati che va fatta chiaramente dal medico.
Ho capito. Sai, diventa un pochettino, forse nel nostro modo di pensare, non troppo normale, no? Il fatto che una persona che vuole dimagrire magari mangi ancora alle 22 di sera, magari ha cenato, non so, alle 20 o alle 19.30 e poi alle 22 voglia di nuovo mangiare. Io sarei la prima a dire a mia figlia, ma se vuoi dimagrire che cosa ti metti a rimangiare?
Sì, ma appunto abbiamo detto che si deve mangiare, ma le quantità sono chiaramente inferiori rispetto a quello che dovrebbe mangiare.
Certo, certo, sì, ho capito perfettamente. Diciamo che suddividere la quantità anziché in tre, in sei.
Sì, ci sono delle, anche qua ci sono dei calcoli matematici. Che non
è tutto un calcolo matematico dieta.
Sì, sì. Se si vuole fare precisa ci vorrebbero in teoria all'incirca, se uno non ne ha fatto mai dieta, sulle tre ore per fare i calcoli matematici.
Mamma mia, ok. E per quanto riguarda invece la frutta e la verdura, vi sono delle differenze nella qualità, la quantità dal punto di vista nutrizionale oppure no?
Sì, vi sono delle differenze, perché si può pensare ad esempio che la frutta e la verdura sono tutti uguali, ad esempio come calorie e anche come contenuto di carboidrati, perché la differenza principale è nel contenuto dei carboidrati e quindi anche chiaramente anche di calorie. Per quanto riguarda la verdura di primo tipo, perché si distinguono di la verdura in primo tipo e secondo tipo. Di primo tipo, cioè hanno un contenuto di carboidrati, diciamo bassino, sono solo 4 grammi, 100 grammi di prodotto, e quindi sono all'incirca 100 grammi di verdura di primo tipo, sono 20 kcal. Mentre nella verdura di secondo tipo la quantità dei carboidrati è il doppio, quindi sono 8 grammi e le calorie sono il doppio, 40 kcal.
Ho capito.
Per essere però chiaramente la domanda potrebbe essere successiva, ma quali sono?
Guarda, te la stavo facendo. Lista di verdure di primo e di secondo tipo.
Allora, la verdura di primo tipo sono gli asparagi, la bieta, i broccoli, i cavoli, i cavolfiori, i cetrioli, la cicoria, il criscione, i finocchi, i funghi e così via. Ce ne sono diverse, c'è almeno una ventina. Mentre per quanto riguarda la verdura di secondo tipo, ricordiamo i carciofi, le carote, le cipolle, i fagiolini, e le zucche, le rape, la scalora. Poi ce ne sono alcune che anche la barbabietola e i cardi, da usare con moderazione in chi soffre di pressione alta, ipertensione.
Sì,
per quanto riguarda, perché hanno un contenuto di sodio un po' più alto rispetto alle altre. Questo per quanto riguarda la verdura di secondo tipo. Quella di primo tipo, quelle che hanno, vi sono anche quelle che fanno alzare un pochino la pressione, ci sono le insalate, i ravanelli, i sedano e gli spinaci. Non dico non se ne possono mangiare chi soffre di pressione alta, ma da usarla con moderazione.
Non troppo. Di solito una persona che ha qualunque tipo di patologia, dall'ipertensione e così via, non pensa ovviamente che una determinata frutta o verdura possa creare un problema.
Soprattutto è legato alla verdura, nella frutta non c'è
nella frutta no. Quindi nella verdura è legata questa, per il cioè ovviamente per il contenuto di sale.
Di sodio,
ho capito. Pensa, anche per quanto riguarda i carboidrati, a volte non si dà molto peso, no? Che si possono trovare in determinate verdure, cioè perlomeno io non ci penso. Penso di più che ovviamente il finocchio e determinate altre verdure dure contengano più fibra di altri.
Sì, ma i carboidrati sono molto bassi.
Sì, ho sentito, sono molto bassi.
Sono 4 grammi.
Però ecco, uno non pensa al carboidrato, a questo tipo di verdura soprattutto. Non abbiamo toccato la patata.
Ma la patata, ad esempio,
è un tubero, ok.
Sì, dobbiamo considerare che la patata corrisponde, viene inserita a livello nutrizionale a parità con il pane.
Il pane, infatti.
Il pane e la pasta, quindi viene inserito in quell'aspetto perché ad esempio 45 grammi di pane corrispondono a 150 grammi di patate.
Di patate.
Però voglio dire una cosa importante perché ad esempio chi soffre di diabete le patate non le può prendere perché corrispondono allo zucchero semplice.
Allo zucchero, sì.
Lo stesso discorso vale per il riso, di usarlo, sto parlando di chi soffre di diabete, di usarlo con nei casi sono eccezionali perché fa alzare di molto la glicemia.
Il riso, eh?
Sì.
Comunque, a me piace molto il riso. Mentre parlavamo di patate, anche la patata mi piace, però non ne faccio un abuso.
Sì, ma in una dieta chi non soffre di diabete, sì, non c'è una
restrizione. Non c'è un problema. No, ma mi è venuto in mente, mentre parlavamo di patate, concetto, per quello che riguarda invece questi ragazzi che vanno molto spesso al fast food, no? E che quindi mangiano patatine, che sono sempre patate, queste patate, sì, fritte, anzi peggio perché sono fritte, le mangiano proprio a bizzeffe. Sì. Mi viene in mente questa cosa, oltre alla... dimmi.
Io volevo dire a questo punto, perché certe volte mi capita di parlare con i giovani nelle scuole, e possiamo dire che c'è un alimento che può essere un po' incriminato. Volevo dire, ad esempio, che la quantità di lipidi, quindi di grassi, sì, ad esempio nella carne, perché ad esempio c'è il discorso che nella carne rossa in una dieta dimagrante non va utilizzata. Ed è scorretto, diciamo, perché la carne rossa, chiaramente parlo di carne magre, perché sì, vi sono, sì, diversi tagli,
certo,
contiene solo 4 grammi di lipidi.
Mm-hmm.
Quindi di grassi,
sì,
mentre per quanto riguarda ad esempio la mozzarella ne contiene il 20 grammi,
mm-hmm,
il prosciutto ne contiene 30, e quello è per quanto riguarda la maionese ne contiene 70.
Ecco. Sì,
quindi
sì,
se
sì,
noi vogliamo vedere, sì, una dieta dimagrante, inseriamo un panino con tanta maionese,
certo,
vediamo che le calorie salgono.
Certo, o prosciutto e così via. Ecco, quindi è meglio che una persona si mangi una fetta di carne rossa a questo punto.
Esatto.
Ecco, certo, certo. Quante cose, quindi per i nostri ascoltatori, le persone che hanno bisogno di modificare un attimino la dieta, è veramente un discorso molto molto importante. Ascolta, dottore, c'è una dieta con un menù settimanale, ad esempio un menù fisso che una persona debba proprio attenersi, oppure ad esempio lo può variare? Perché di solito quando preparano delle diete, preparano proprio dal lunedì alla domenica, no? Si,
sì,
può sostituire, rimpiazzare, oppure no, deve essere proprio fatta così?
Allora, dipende intanto come è impostata, se dipende il medico che la dà.
Mm-hmm.
Quindi se la dà la dieta settimanale si deve attenere a quella dieta settimanale, però almeno io le diete che do io, diciamo, sono delle diete che vi è la possibilità di variare moltissimo.
Ah, ecco.
Si possono fare delle sostituzioni, ad esempio ne abbiamo un po' accennato,
mm-hmm,
ad esempio 45 grammi abbiamo detto di pane, possono essere cambiate in 150 di patate bollite, oppure sempre 150 di legumi.
Scusa,
freschi.
Dottore, una domanda su questo mentre parli di patate e di legumi. Mentre tu dici 45 grammi di pane, 150 di patata o legumi,
sì,
lì non c'è olio, niente?
No, chiaramente non stiamo parlando di olio.
Ecco, solo la patata, così?
Solo la patata.
Ok. Sì, no, per non confondere.
No, giusto, una corretta osservazione.
Perché se dopo mettiamo 2 cucchiai di olio...
Okay. Volevo sfatare anche il discorso dell'olio. Mentre che siamo...
Sì, certo, come no.
Allora, in genere, chiaramente dobbiamo tornare all'inizio, non abbiamo accennato, comunque un grammo di proteine o di carboidrati corrispondono a 4 kilocalorie, mentre un grammo di lipidi corrispondono all'incirca a 9 kilocalorie. Quindi giustamente la prima cosa che si fa in una dieta, non chiaramente il medico che la dà, è togliere tutto ciò che può essere grasso o olio.
Certo.
Però dobbiamo sapere che in una dieta deve essere presente il 30% di grassi, che a sua volta si distinguono in 3 tipi di grassi. Ci sono i grassi saturi, che sarebbero i grassi di origine animale, quindi il latte, la carne,
certo,
il pesce. Poi quello deve essere all'incirca dal 7 al 10% della dieta, quindi non si può togliere neanche questo. Addirittura si parla che neanche le uova, è un soggetto che presenta, oppure il latte, un soggetto che presenta anche un'ipercolesterolemia, non va tolto perché contengono delle proteine nobili che non si possono trovare da nessuna parte.
Mm-hmm.
E poi ci sono un altro 10% è contenuto, diciamo, negli oli di semi, quindi sarebbero quelli gli oli polinsaturi, e l'altro 10% sono l'olio d'oliva, sarebbe diciamo quelli grassi monoinsaturi. Quindi nella composizione della dieta non si può togliere né l'olio di semi né l'olio d'oliva, perché fanno aumentare il colesterolo cosiddetto buono, quello HDL, quindi sì, sarebbe scorretto che non vi siano con queste percentuali, chiaramente, non di più.
Ascolta, dottore, due domande su questo. Prima abbiamo parlato dei grassi saturi, quindi ovviamente dei grassi animali, no? Le uova, la carne e così via, hai toccato anche il pesce. Tutti i tipi di pesce hanno grassi saturi?
Sì, ci sono, però la quantità, poi dobbiamo distinguere tra i pesci magri e quelli grassi. Ad esempio, se vogliamo dire, ci posso dare un qualche elenco così, tra pesce magro, ad esempio ricordiamo il merluzzo, la sogliola, l'orata, il palombo, il polpo, la seppia e così via.
Ok.
Quindi, e poi per quanto riguarda invece la carne magra, vi sono diversi tagli, ad esempio la coscia, la lombata, la costata, il sottofiletto e così via.
Poi lo si vede ad occhio, no? La carne
magra. Sì, comunque il discorso è che appunto ad occhio si vede che la quantità del grasso.
Del grasso, certo.
Si vede.
Certo. E un'altra cosa, prima tu hai toccato l'olio di oliva e l'olio di semi. Allora hai detto che non deve mancare questo nella dieta, ma se una famiglia usa esclusivamente olio di oliva, allora stiamo dicendo che deve inserire anche l'olio di semi?
Sì, ecco. Esattamente, perché nella dieta che viene, se deve essere equilibrata, c'è bisogno anche dell'olio di semi.
Ecco, vedi, questa cosa mi era proprio scappata.
Come condimento, chiaramente, stiamo parlando.
Sì, come condimento, anch'io tengo in casa anche l'olio di semi, però succede che proprio lo dimentico l'olio di semi, perché magari utilizzo molto più spesso l'olio di oliva, invece no, va utilizzato anche quello.
Sì, in parti uguali possiamo dire.
Ah, in parti uguali, vedi, questa cosa proprio era andata via, mi era mancata. E va bene. Allora, vogliamo un attimino magari parlare, per dare una lista, magari alle persone se lo puoi fare, una lista di alimenti da dover eliminare nel momento in cui decidono di dimagrire. Così facciamo prima, ecco, proprio questi alimenti che si possono dire, che possono iniziare ad eliminare, che magari non possono andare da un dietologo, da una persona specializzata a farsi preparare una dieta. Questo consiglio lo possiamo dare?
Sì, possiamo dare qualche informazione. Tra le minestre devono eliminare il brodo concentrato e grasso e le paste ripiene. E poi tra le carni, diciamo l'interiore.
Sì.
E poi anche, chiaramente, purtroppo, anche gli insaccati, salsiccia, salame, pancetta. So che siamo in un orario non tanto idoneo, comunque però
ci viene fame.
E poi anche la mortadella si deve togliere. Stiamo parlando di una dieta dimagrante, però.
Sì, no, ma sto dicendo questa mortadella appena tagliata con un panino fresco in questo momento.
Limite, poi al limite si può fare, ad esempio, con alcuni aziende facciamo degli accordi.
Ah, ecco. No, perché di solito in una dieta dimagrante togliamo sempre quelle cose così buone?
Sì, esatto, perché chiaramente ci sono i grassi, hanno una maggiore gusto, ecco.
Sì, io adesso le diete sono un po' cambiate, concetto, però un po' di anni fa era un patire proprio fare la dieta, e vedevamo queste persone che facevano la dieta perché diventavano anche pallidi.
Sì, infatti, ecco, allora a questo punto volevo citare due rischi di una dieta dimagrante non ben bilanciata. Un primo rischio, appunto, come dicevi tu, diventano pallide, è l'anemia. Quindi in genere va accompagnata una dieta dimagrante ad un integratore.
Certo.
E poi un altro rischio è molto importante, uno non ci pensa normalmente, è un rischio di depressione. Si può slatentizzare una depressione latente.
Sì.
E quindi quando si fa un colloquio si deve anche notare se la persona è già un po' depressa, un po' sì, ansiosa, per cui peggiorerebbe questa sintomatologia, quindi dovrà essere seguita anche da un punto di vista psicologico.
Ecco, quindi qui andiamo proprio ad aggravare, perché mi viene in mente, scusa Concetto, lo dico, perché è una cosa, a me piace la cioccolata e quando tu mangi qualcosa che ti piace, un pezzo di cioccolata, magari fondente, ah, come ci tira su, proprio ci dà uno spirito, una gioia incredibile, mi rendo conto, non dico mi immagino, perché anch'io ho fatto tante volte la dieta, io tutta la vita sono in dieta, perché c'è sempre quel chilo che balla, che quando devi fare questa dieta così, quindi lasciare la cioccolata, le cose dolci, questo, quello, veramente diventa una vita triste, diventiamo tristi, ecco che tu dici, una persona si deprime, io mi deprimo!
Purtroppo, diciamo, se, come quando uno deve raggiungere uno scopo nella vita, si deve impegnare a studiare.
È vero, ma dopo però quando tu puoi mangiare recuperi velocemente, perché dai...
Sì, allora il discorso appunto è questo, è che ci deve essere un cambiamento di stile di vita, non certo. È che poi una volta in una dieta dimagrante ho ottenuto il risultato e che poi volevo soffermarmi anche e dire quanto uno dovrebbe perdere.
Sì.
Perché non è che deve raggiungere il peso corporeo ideale, ma deve perdere l'obiettivo per stare bene in salute e perdere quel 10-15% del peso iniziale.
Iniziale, certo, sì.
Quindi
sì.
Si fa il calcolo e quanto uno pesa e
certo.
Toglie il 10-15% e già sa quanti chilogrammi dovrà perdere, però sempre distribuiti nell'arco del tempo.
Sì, ma questo è vero, perché poi quando tu vedi che incominci comunque a perdere, ti entusiasmi, ti piace, di conseguenza ovviamente ti appaga un attimino e vai avanti. A volte succede che una persona comincia a fare delle diete, non vede il risultato, perde l'entusiasmo e ritorna a mangiare come mangiava prima, se non di più, no?
Sì,
ovviamente.
Sì.
Il tempo stringe, sono le 11.54, abbiamo ancora circa 3 minuti, anche 4 penso, e per parlare ancora in modo magari così specifico di qualcosa, ad esempio qualche consiglio che potresti dare a queste persone che sono in ascolto, che comunque hanno fatto diete, si può dire tutta la vita, perché è una vita in dieta, cioè che cosa gli consigli di fare adesso?
Allora, innanzitutto appunto seguire gli alimenti, se noi dobbiamo avere l'ottimo, dovrebbe essere preferibilmente biologici, quindi qualcosa di salutivo, diciamo.
Certo.
I pesi degli alimenti debbono essere considerati al crudo, ad esempio nella pasta prima si pesa al crudo.
Ma dobbiamo pesare sempre tutto, Concetto, adesso se vogliamo fare questo, noi ci dobbiamo mettere la bilancia in tasca?
Sì, il bilancino.
Sì, ok.
Perché purtroppo se ad occhio non si può fare.
Non si può fare, quindi bilancia in tasca, ok.
Sì, bilancia in tasca,
ecco.
Esatto.
Allora,
pesarlo al crudo.
Al crudo, sì.
E al netto degli scarti per quanto riguarda la frutta. Quindi
più o meno la pasta, puoi dire più o meno la pasta un'indicazione regolare?
Come la pasta?
E il peso della pasta.
Il peso della pasta dipende, grosso modo saranno sui 60 grammi. Però si deve vedere se poi mangia anche il pane a pranzo. Cioè,
allora,
ad esempio, grosso modo saranno 60-70 grammi di pasta se non mangia il pane.
Se non mangia il
Altrimenti saranno 50 di pasta e 40, grosso modo, di pane. Ma deve essere sempre, chiaramente, individuale, perché dipende dall'attività fisica.
Certo,
io ricordo,
pochino.
Ad esempio, un episodio che... Normalmente uno pensa alla dieta deve essere di 1200 kcal,
sì.
Mentre possibilmente la persona spende più calorie, allora dimagrirà ad esempio avendo una dieta da 1800 al secondo, quindi non si può copiare la dieta di un'altra.
Ascolta Concetto, una persona da tavola si deve alzare con la fame?
No, io direi però ci sono degli accorgimenti per non alzarsi, diciamo, tra virgolette, affamato.
Uh-huh.
E dobbiamo sapere innanzitutto che avendo un'abbondanza di verdura vi è un'azione dilatante dello stomaco,
sì.
In modo tale che vi è un senso di sazietà senza ricorrere ad altri
metodi,
diciamo, prodotti che vivono un senso di sazietà.
Sì, Sì, ho capito. Oppure bere molta acqua magari prima, no?
Sì, può bere, ma soprattutto io penso che sia la verdura.
Che sia la verdura,
quindi
vero.
Ad esempio quando si mangia un'insalatiera di verdura, perché nel ciclo la verdura sarà sui 300-400 grammi, quindi parecchia verdura.
Sì, sì.
Chiaramente
sì.
Stiamo parlando di persone che non soffrono di colite, problemi, meteorismo, eccetera, eccetera.
Certo, certo. Io sono una persona che mangerebbe solo verdura cruda, che mi piace molto. E frutta però, ecco. Ok, noi siamo arrivati alla chiusura, ai saluti. C'è un ultimo consiglio che tu vuoi dare per il nostro benessere, dottore?
Sì, appunto, ricordo un detto, sì. L'importante è che c'è la salute, questo è importante.
Certo.
Però è importante appunto un'alimentazione sana e equilibrata, si deve evitare un'attività sedentaria.
Certo.
E dobbiamo incrementare l'attività fisica, anche perché certo. Io dico dobbiamo, perché anche io certo. Non è che sono escluso da,
vero,
da tutti questi consigli.
Ecco, questo mi fa piacere.
Quindi sono io anche nella stessa pentolone, diciamo.
Okay.
Ma è importante appunto non trascurare soprattutto il benessere interiore.
Certo.
E lo si può raggiungere senza bisogno di recarsi in centri di estetica, di benessere. È importante, stiamo parlando chiaramente di un, a livello interiore, un dialogo diretto con Dio,
certo.
Senza intermediari, perché non ve ne è bisogno.
Certo.
Possiamo andare in preghiera al Padre, nel nome di Gesù, e chiedere la salvezza della nostra anima.
Certo.
In Matteo, ad esempio, il capitolo 16, il versetto 26, è scritto che Gesù disse che giova, infatti, all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde la propria anima.
Certo.
A quell'uomo della parabola, riportata sempre nell'Evangelo di Luca, al capitolo 12, Gesù aveva detto, aveva citato questa parabola, e il personaggio di questa parabola ha detto: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, riposati, mangia, bevi e godi. Dio disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, certo. E di chi saranno le cose che hai preparato?
Certo.
E quindi è un invito a accumulare le vere ricchezze, quelle che non ci potranno essere tolte. È importante curarsi del proprio corpo, ma soprattutto dobbiamo curare la nostra anima.
Certo.
E non la dobbiamo fare deperire, ma la dobbiamo fare arricchire con la presenza di Dio, che ci dona pace, gioia e felicità.
Ok, grazie. Grazie anche per questo ultimo messaggio, che è veramente, diciamo, il più importante. Grazie per essere stato con noi, il dottor Concetto Corso. Voglio ringraziare tutte le persone che sono state in ascolto in quest'ora, che ci sostengono con le telefonate, con gli sms, con le mail che ci mandano, che sappiamo che ci ascoltano. Questo ci fa molto piacere, perché siete i benvenuti in nostra compagnia. Ok, allora vi auguro un buon pranzo, non mangiate troppo, una buona settimana. È un buon inizio per il controllo della vostra alimentazione, per prendere il vostro peso forma. A mercoledì prossimo, ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.